File 24, pagina 160. La prigionia a Birkenau, similitudini e differenze di trattamento tra internate politiche e internate ebree. Immatricolate come prigioniere con un numero di serie tatuato sull'avambraccio sinistro, caratteristica comune a tutti gli internati di Auschwitz, queste donne subiscono l'umiliante procedura d'ingresso dei detenuti registrati nel lager, che implica la perdita del proprio nome e della propria identità. La rasatura dei capelli e la vestizione con stracci o divise rattoppate e luride, ma anche il diventare oggetto di scherno da parte delle guardie del campo, sia per farsi beffe della loro nudità che per disprezzarle in quanto prigioniere italiane, su cui pesa l'accusa di tradimento nei confronti della Germania. Noi italiane venivamo insultate così: italianen, partigianen, badoglianen, e non ne capivamo il senso. Rosa Rossetti, 31 anni. Le italiane erano maltrattate da tutte, non conoscendo la lingua, eravamo sempre lente a fare le cose. Dopo però, con quattro legnate, capivamo tutto. L'italiano era calpestato, disprezzato e calunniato. Elisa Missaglia. Se il processo di immatricolazione nel campo è simile a quello riservato a tutti i detenuti di Auschwitz, inclusi gli ebrei selezionati per il lavoro forzato, va ricordato che gli oppositori politici, a eccezione di alcuni gruppi di polacchi e di slavi, venivano arrestati e deportati individualmente. Regina Aondio, Clotilde Giannini, Giovanna Valtolina, ad esempio, partono per la Germania, lasciando a casa i loro bambini e genitori, a differenza delle connazionali ebree catturate nel corso di retate finalizzate ad arrestare più componenti possibili del loro nucleo familiare, in modo che nessun ebreo potesse salvarsi dalle deportazioni. Le scioperanti non arrivano ad Auschwitz coi figli per mano o coi parenti anziani o malati. Il pensiero della separazione forzata dai bambini rappresenta certo un motivo di profondo struggimento e di angoscia, ma al tempo stesso è anche un motivo di attaccamento alla vita. Alcune però pensano alle loro famiglie e sono prese dalla tristezza. Gina, la ragazza madre 305, continua a parlare del suo bambino. Come sarà cresciuto? Chissà cosa penserà, si chiede. Regina Aondio è arrestata col marito, Lino Funes, che viene deportato a Mauthausen col suo stesso trasporto. A casa ha lasciato il figlioletto Umberto, di 5 anni, affidato alle cure dei genitori. Il pensiero di essere arrivate da sole in quell'inferno costituiva anche una forma di consolazione per aver risparmiato ai figli o ai genitori anziani quell'esperienza orribile. Al contempo alimentava un sentimento di speranza a cui aggrapparsi nella sofferenza per cercare di rimanere in vita e tornare a casa a riabbracciarli. Aveva 5 anni e la mia preoccupazione era che potesse restare solo. A lui pensavano i miei genitori, ma temevo che i miei sarebbero morti, che le mie sorelle si sarebbero sposate e non avrebbero avuto più tempo per curare anche il mio Umberto, che magari l'avrebbero maltrattato. Pensavo questo lassù, e pensavo che dovevo tornare per lui. A questo elemento, che distingue la deportazione politica da quella degli ebrei, ma anche i Sinti e i Rom vennero sempre arrestati per gruppi familiari interi, se ne aggiungono altri che aiutano a comprendere il trattamento riservato dalle SS a ogni categoria di prigionieri, a seconda del posto occupato nella gerarchia razziale su cui si fondava la visione nazista dell'umanità. I deportati non ebrei che giungono ad Auschwitz non vengono sottoposti alla procedura della selezione d'ingresso che separa coloro che gli ufficiali medici delle SS giudicano abili al lavoro, quindi destinati al lavoro forzato nel lager, da coloro che invece sono ritenuti inabili perché troppo giovani o troppo vecchi o troppo deboli per lavorare e dunque sono condannati alla morte immediata. Questa selezione, che attribuisce ad alcuni un diritto di vita provvisoria, mentre destina la maggioranza alle camere a gas, è riservata a tutti gli ebrei. Di norma viene effettuata direttamente sulla banchina ferroviaria di arrivo, appena i deportati vengono fatti scendere dai vagoni e le famiglie sono brutalmente separate, e quasi sempre nelle ore diurne, quando c'è abbastanza luce per gestire al meglio tutte le operazioni di smistamento. La rapidità della procedura, svolta tra urla in tedesco, frustate delle guardie e latrare dei cani delle SS, paralizza completamente le reazioni dei nuovi arrivati, storditi dalla fatica del lungo viaggio e dalla confusione generale, increduli sulla natura del luogo dove sono sbarcati, ma anche terribilmente affamati e assetati, nonché preoccupati di essere separati dai loro cari. Fiaccati quindi nella resistenza fisica e psichica, i deportati ebrei sfilano davanti all'ufficiale medico delle SS che ne deciderà il destino. Le nostre operaie deportate con la categoria di politiche contrassegnate dal triangolo rosso vengono tutte immatricolate nel lager come forza lavoro coatta, appunto perché sono considerate dai nazisti delle ariane e come tali non sono destinate allo sterminio. Infine, un'altra differenza riservata alle donne non ebree riguarda la rasatura dei capelli, che non viene effettuata con la tosatura completa del capo, lasciandolo cioè calvo, ma accorciandoli il più possibile. Sono sottili differenze, di cui torneremo a parlare nel capitolo dedicato alle dottoresse prigioniere, ma che costituiscono anche soglie di diversi livelli di umiliazione nella gerarchia del disprezzo che ogni prigioniera e prigioniero di Auschwitz deve subire. Il momento della privazione dei capelli rappresenterà una trauma impossibile da guarire che tutte le ex deportate ricorderanno con enorme dolore fino alla fine dei loro giorni, il segno di una violenza gratuita inferta alla loro femminilità come l'obbligo di denudarsi davanti alle guardiane e agli uomini delle SS. Elisa Missaglia, Loredana Bulgarelli e Maria Fugazza, ad esempio, hanno percepito queste differenze e le hanno sottolineate nelle loro testimonianze. I detenuti politici, cioè noi, non venivamo selezionati, gli ebrei sì. Si era selezionati per andare a lavorare nelle fabbriche o per andare in un altro campo o per far posto se c'era troppa gente. In quel caso, se eravamo diventati troppi, chi veniva selezionato andava direttamente alle camere a gas. No, a noi le selezioni non le facevano. Neanche all'inizio. Noi non siamo mai state selezionate per dire tu devi andare al camino. Noi dicevano che siamo ariane, si poteva morire di fame, di malattia, di contagi, di qualunque cosa, ma non a meno che sia stata malata. Vabbè, ti portavano al camino, ma invece le ebree le selezionavano proprio nel notturno. Noi ariane, io dico ariane, perché per distinguere alla notte, magari quando capitava, facevamo una specie di corridoio tra la baracca e fuori facevamo una specie di corridoio e le ebree venivano selezionate, cioè passavano in mezzo a sto corridoio nostro e alla fine c'erano le SS, le donne coi cani, e c'era un dottore che selezionava le ebree. Questa tu di qui, quelle lì sapevano di dover andare al cammino, lo sapevano. Loredana Bulgarelli. Sì, erano solo gli ebrei che selezionavano. Quelli che potevano lavorare li mettevano nel campo, gli altri li mandavano a morire. Noi lavoravamo con delle ebree che ci dicevano: voi siete fortunate perché siete ariane, noi no, dovremmo morire. Da Auschwitz al lavoro in fabbrica, in altri campi di concentramento. Le operaie arrivate ad Auschwitz tra la fine di marzo e i primi di maggio vi rimasero fino alla tarda estate o all'inizio dell'autunno 1944, quando l'avanzata dell'Armata Rossa determinò l'inizio dei trasferimenti di evacuazione del complesso. Il rischio di consegnare in mano nemica i prigionieri, peraltro testimoni dei crimini perpetrati nel lager, spinse le SS a organizzare gruppi sempre più numerosi di reclusi da inviare in campi di concentramento situati più all'interno dei vecchi confini della Germania, cioè a maggiore distanza dal fronte. Le prime a lasciare Auschwitz furono Camilla Campana e Palmira Dolci, che il 16 agosto vennero inserite in un contingente di prigioniere da trasferire a Ravensbrück, dove però sarebbero rimaste solo pochi giorni e sarebbero state temporaneamente separate. Camilla venne spostata il 25 agosto a Buchenwald e 5 giorni più tardi nel campo di lavoro di Leipzig. Invece Palmira Dolci il 30 agosto venne inviata a Leipzig, dove i tedeschi, a partire dal 1943, avevano installato 6 campi satellite di Buchenwald, in particolare per allestire la fabbricazione di armi sfruttando la manodopera dei prigionieri del lager. In uno di questi, a Taucha, la ditta ASAG aveva riconvertito una fabbrica di lampadine per produrre lanciarazzi anticarro. Nota: ASAG, ditta fondata nel 1863 da Ugo e Alfred Schneider per la produzione di lampadine, ma che nel corso della Seconda Guerra Mondiale svolse un ruolo chiave nella produzione bellica al servizio del regime nazista. Fine della nota. Non sappiamo se le due donne si siano ritrovate in questo lager e abbiano condiviso gli ultimi difficili mesi di prigionia prima della liberazione, perché le loro brevi testimonianze non lo confermano. Anche Rosa Beretta venne trasferita il 30 agosto da Auschwitz a Ravensbrück, dove, dai documenti del campo, risulta essere rimasta reclusa fino al 14 settembre nel settore di quarantena, cioè senza lavorare. Dal giorno successivo Rosa fu inserita in un trasporto per il campo di Buchenwald, dove venne assegnata al comando di Taucha Asach in Sassonia per rimanervi fino alla liberazione. Solo di Rosa si sono conservate tutte le schede di immatricolazione dei vari lager in cui fu internata. Quella di Auschwitz riporta l'arrivo il 2 maggio 1944, proveniente da Mauthausen, dove è registrata l'8 aprile 1944. Il suo numero di matricola 81293 e tutti i trasferimenti successivi a Ravensbrück, 30 agosto 1944, poi a Buchenwald, 15 settembre 1944. Ogni volta le fu assegnato un nuovo numero di matricola, rimanendo però sempre classificata come prigioniera politica italiana, contrassegnata dal triangolo rosso. La meticolosa burocrazia nazista aveva schedato non solo le sue generalità e le misure corporee, era magra, alta 1,61, aveva i capelli biondi, orecchie e bocca medio-grandi, dentatura completa, ma anche la religione cattolica, lo stato civile nubile e persino la cicatrice rimastale dopo un'operazione di appendicite. Luigina Cerini lasciò Birkenau il 23 settembre alla volta di Flossenbürg e venne inserita nel gruppo di 35 prigioniere italiane che insieme ad altre 245 detenute di Auschwitz, principalmente polacche, inaugurarono il campo satellite di Plauen Industrie Werke, appena creato per ospitare la produzione dello stabilimento di lampadine della Osram. Ad eccezione di Emma Casati, che non sopravvisse, e di Adia Maria Borgo Magniero, che venne ricoverata nel Revier di Birkenau, dove rimase fino alla liberazione, tutte le operaie lasciarono il complesso di Auschwitz e vennero spostate altrove nel corso del mese di ottobre. Per 17 operaie la destinazione successiva fu Flossenbürg, dove vennero smistate tra i campi satellite di Mittweida, Chemnitz e di Plauen Industrie Werke. In particolare 11 di loro furono incluse in un trasporto di 510 donne evacuate da Auschwitz verso Flossenbürg e assegnate a Chemnitz, tra cui 74 italiane, 186 russe, 155 polacche. Complessivamente 17 furono le operaie trasferite a Ravensbrück, 3 a Bergen-Belsen, tra cui Clotilde Giannini, che morì di stenti 9 giorni dopo la liberazione, il 24 aprile 1945, e una sola, Angelica Belloni, a Mauthausen, assegnata il 28 settembre 1944 al campo satellite di Hirtenberg. Di Emma Casati si perdono le tracce dopo il 19 novembre 1944. Fino a quella data si trovava ancora a Birkenau, almeno da quanto risulta dai registri dell'Istituto di Igiene dell'SS di Auschwitz. Emma fu una delle tante prigioniere sottoposte a prelievi casuali di sangue o altro materiale organico a fini di ricerca scientifica. È probabile che sia morta o sia stata uccisa prima di poter essere trasferita altrove come le sue compagne. Era forse Emma la ragazza di Como che disobbedì alla capo per potersi recare alla latrina e venne aggredita a morte dai cani dell'SS, come ricorda Ernestina Moroni? Non abbiamo prove che attestino quando si spense la vita di Emma Casati. Comunque, fino al 1964 sono documentate negli archivi del ITS di Bad Arolsen le richieste inoltrate dai suoi familiari alla Croce Rossa Internazionale per rintracciarne il destino o luogo del decesso. Pagina 166.